Capitolo 34, nel quale il signor Rodolfo Nickleby è visitato da persone che il lettore già conosce. Maledizione, quanto tempo mi avete lasciato a suonare questa dannata vecchia teiera rotta di campanello che sull'anima mia farebbe con ogni squillo venire le convulsioni anche a un uomo di ferro. Maledizione, disse a Newman Noggs il signor Mantalini nell'atto che si fregava le scarpe sul raschiatoio di Rodolfo Nickleby. Il campanello ha suonato soltanto una volta, rispose Newman. Allora voi siete maledettamente terribilmente sordo, disse il signor Mantalini, sordo come un pilastro d'inferno. Il signor Mantalini era entrato frattanto nel corridoio e si dirigeva senza cerimonie difilato verso l'uscio dell'ufficio di Rodolfo, quando Newman gli attraversò il passo e, accennando che il signor Nickleby non voleva essere disturbato, chiese se volesse parlargli per un affare urgente. «Maledettamente urgente!» disse il signor Mantalini. «Si tratta di convertire dei sudici pezzi di carta in oro di zecca lucido, brillante, sonante e tintinnante». Newman fece sentire un grugnito espressivo e, prendendo il biglietto da visita offerto dal signor Mantalini, si diresse zoppicando verso la stanza del padrone. Facendo capolino alla porta, vide che Rodolfo aveva ripreso l'atteggiamento pensoso assunto alla lettura della lettera del nipote. Sembrava che egli l'avesse letta un'altra volta, giacché la teneva di nuovo in mano, aperta. Non fu che l'occhiata di un momento, perché Rodolfo, disturbato, levò il viso per chiedere la causa dell'interazione. Mentre Newman rispondeva, la causa entrava arditamente nella stanza e, afferrando la dura mano di Rodolfo con gran calore, dichiarava di non averlo mai visto così bene in salute. «V'è come un fiore sulla vostra dannata fisionomia», disse il signor Mantalini sedendo senza farselo dire e ravviandosi i capelli e i baffi. «Per l'inferno, avete una cera così allegra e giovanile!» «Siete solo?» rispose duramente Rodolfo. «Che volete?» «Santo cielo!» esclamò il signor Mantalini sfoggiando i denti. «Che voglio? Sì! Ah, ah! Benissimo! Che voglio? Ah, per l'inferno!» «Che volete, ho detto?» domandò Rodolfo, grave. «Uno sconto della dannazione!» ribatté il signor Mantalini con un sorriso e scotendo comicamente il capo. «C'è scarsità di denaro», disse Rodolfo. «Una maledetta scarsità, se no non ne avrei bisogno», interruppe il signor Mantalini. «I tempi sono cattivi e non c'è troppa fiducia in giro», continuò Rodolfo. «Io non voglio fare affari appunto ora e veramente non ne faccio. Ma siccome voi siete un amico, quante cambiali avete lì?» «Due», rispose il signor Mantalini. «Per qual somma?» «Una bagatella di niente, 75 sterline. E la scadenza? 2 mesi e 4 giorni. Le prenderò per voi. Badate, per voi. Non lo farei per altri. Le prendo per 25 sterline», disse Rodolfo con risoluzione. «Ah, maledizione!» esclamò il signor Mantalini, che allungò considerevolmente il viso a quella proposta. «Ebbene, ve ne rimangono 50». rispose Rodolfo. «Quanto vorreste? Fatemi vedere le firme». «Siete così terribilmente duro, Nickleby», protestò il signor Mantalini. «Fatemi vedere le firme», rispose Rodolfo stendendo impaziente la mano alle cambiali. «Bene, non sono d'una sicurezza assoluta, ma sono abbastanza buone. Acconsentite alle condizioni e volete il denaro?» «Non voglio che facciate così, proprio non vorrei». «Maledizione, Nickleby, non potete», cominciò il signor Mantalini. «No», rispose Rodolfo interrompendolo, «non posso. Volete il denaro?» «Subito, badate, sull'istante, senza che io vada in giro a fingere di negoziare con qualche altro che non esiste e non è mai esistito. Affare fatto o no?» Rodolfo, così dicendo, spinse delle carte lontano da sé e fece suonare lo scrigno come per puro caso. Il suono era troppo dolce per il signor Mantalini. Egli accettò il contratto appena quel suono gli ferì l'orecchio e Rodolfo gli contò subito il denaro. Il denaro era stato appena contato e il signor Mantalini non l'aveva ancora raccolto quando fu udito uno squillo di campanello e immediatamente dopo Newman faceva entrare nella stanza niente meno che Madama Mantalini, alla cui comparsa il signor Mantalini mostrò un certo sconcerto e s'affrettò a nascondersi il denaro in tasca con notevole alacrità. «Ah, sei qui tu!» disse Madama Mantalini scuotendo il capo. «Sì, vita e anima mia!» rispose il marito cadendo in ginocchio e, inseguendo con felina agilità una sterlina caduta, «sono io qui, delizia dell'anima mia, a raccogliere questa maledetta moneta!» «Oh, vergogna di te!» disse Madama Mantalini con molta indignazione. «Hai vergogna? Di me, gioia mia?» «Lei vuol dirmi delle dolcezze, ma ricorre a delle brutte bugie», rispose il signor Mantalini. «E non ha vergogna del suo diletto coccolo!» Quali che si fossero le circostanze che avevano condotto a simili risultati, il fatto sta che parve che il diletto coccolo avesse piuttosto calcolato male, per quel momento, la somma d'affetto della sua donna. Madama Mantalini gli rispose con un'occhiata di disprezzo e, volgendosi a Rodolfo, si scusò di quella visita. «Tutta colpa», disse Madama Mantalini, «della cattiva condotta e dell'indegnità di mio marito». «Della mia condotta, succo di melarancia!» «Della tua», rispose la moglie. «Ma basta, io non voglio essere rovinata dalle stravaganze e dalle dissolutezze di nessuno. Io chiamo il signor Nickleby a testimonio del metodo che adotterò a tuo riguardo». «Per piacere non mi chiamate a testimonio di nulla», disse Rodolfo. «Accomodatevela fra di voi, accomodatevela fra di voi». «Sì, ma io devo pregarvi come d'un favore», disse Madama Mantalini, «di sentire ciò che gli dico su quanto è mia ferma intenzione di fare per lui». «Mia ferma intenzione, signore», ripeté Madama Mantalini dardeggiando uno sguardo d'ira al marito. «Mi chiama signore!» esclamò Mantalini. «Chiama signore me, che la adoro col più infernale ardore, lei che mi avvolge dei suoi fascini come un puro e angelico serpente a sonagli, calpesterà tutti i miei sentimenti e mi getterà in una condizione d'inferno». «Non parlate di sentimenti, signore», soggiunse Madama Mantalini sedendosi e volgendogli le spalle. «Voi non considerate i miei». «Io non considero i tuoi, anima mia», esclamò il signor Mantalini. «No», rispose la moglie. E nonostante varie blandizie da parte del signor Mantalini, Madama Mantalini continuò a dir di no e lo disse anche con acredine così decisa e risoluta che il signor Mantalini ne fu evidentemente sorpreso. «La sua stravaganza, signor Nickleby», disse Madama Mantalini volgendosi a Rodolfo, che si era sdraiato nella poltrona con le mani sul dorso e contemplava l'amabile coppia con un sorriso di supremo e spietato disprezzo, «la sua stravaganza non ha limiti». «Non me lo sarei mai immaginato», rispose Rodolfo sarcastico. «Vi assicuro che è così, signor Nickleby», rispose Madama Mantalini. «Una stravaganza che mi rende infelice. Io vivo in continui timori e in continua difficoltà. E anche questo», disse Madama Mantalini asciugandosi gli occhi, «non è il peggio. Egli stamane si è prese delle carte di valore dalla mia scrivania senza il mio permesso». Il signor Mantalini cacciò un lieve gemito e s'abbottonò la tasca dei calzoni. «Io son costretta», continuò Madama Mantalini, «a pagare alla signorina Nag, dopo le nostre ultime disgrazie, una bella somma per avere il suo nome nella ditta, e realmente io non posso permettermi di incoraggiar mio marito in tutte le sue dissipazioni. Siccome non ho alcun dubbio, signor Nickleby, che egli sia venuto dritto dritto qui a convertire in denaro le carte di cui ho parlato, e siccome voi ci avete aiutato molto spesso prima e siete legato con noi in questa specie d'affari, desidero che conosciate la risoluzione che la sua condotta mi costringe a prendere». Il signor Mantalini cacciò un altro gemito dietro il cappello della moglie e, incastrandosi una sterlina in un occhio, ammiccò Rodolfo con l'altro. Compiuto con gran destrezza questo gesto, si cacciò rapidamente la sterlina in tasca e gemé di nuovo con maggior contrizione. «Io ho deciso», disse Madama Mantalini scorgendo dei segni di impazienza sul viso di Rodolfo, «di fissargli un assegno». «Di far che, gioia mia?» chiese Mantalini, che sembrava non avesse compreso. «Di dargli», disse Madama Mantalini guardando Rodolfo e astenendosi prudentemente dal volgere anche un'occhiata al marito, per tema che le molte grazie di lui dovessero farla vacillare nella risoluzione adottata, «di dargli un assegno fisso. E io ritengo che con 120 sterline all'anno, per gli abiti e i divertimenti, egli possa considerarsi fortunato». Il signor Mantalini attese con molto decoro d'udire la cifra dell'assegno proposto, ma come la udì, Gettò il cappello e il bastone sul pavimento e, cavando il fazzoletto, diede sfogo alla sua ambascia con un lugubre gemito. «Maledizione!» esclamò il signor Mantalini, scattando a un tratto dalla sedia e rimettendosi, con grande irritazione dei nervi della donna, a sedere con uno scatto simile. «Ma no! È un maledetto, orrido sogno! Non è una realtà! No!» Consolandosi con questa assicurazione, il signor Mantalini chiuse gli occhi e aspettò pazientemente il momento di destarsi. «Una disposizione molto giudiziosa», osservò Rodolfo con un sogghigno. «Se vostro marito la osserverà, signora, come senza dubbio la osserverà». «Maledizione!» esclamò il signor Mantalini aprendo gli occhi al suono della voce di Rodolfo. «È un'orrida realtà! Lei siede qui innanzi a me. Ecco il suo leggiadro profilo. Non si può sbagliare. Non ce n'è un altro che gli somigli. Le due contesse non avevano affatto profilo e l'ereditiera aveva un orribile profilo. Perché è così torturantemente bella che non posso adirarmi con lei nemmeno ora?» «Tu l'hai voluto, Alfredo», rispose Madama Mantalini ancora in tono di rimbrotto ma rammorbidito. «Io sono un dannato briccone», esclamò il signor Mantalini dandosi dei pugni in testa. «Mi voglio riempire le tasche di 25 lire di spiccioli e annegarmi nel Tamigi, ma io non sarò in collera con lei anche allora, perché imbucherò una lettera per dirle dove sarà il mio cadavere. Lei sarà una bella vedova, io sarò cadavere. Alcune belle donne piangeranno, lei riderà maledettamente».
«Alfredo, come sei crudele, come sei crudele!» disse Madama Mantalini singhiozzando a quel terribile quadro.
«Lei dice crudele a me, a me, a me, che per amor suo diverrò un maledetto, un umido e un orribile cadavere bagnato!» esclamò il signor Mantalini.
«Tu sai che mi si infrange il cuore soltanto a udirti parlare d'una cosa simile», rispose Madama Mantalini. «Posso io vivere con la tua diffidenza?» esclamò il marito. «Mi son tagliato il cuore in un immenso maledetto numero di pezzettini, dandoli tutti via uno dopo l'altro alla stessa piccola seducente maliarda della dannazione per vivere circondato dal suo sospetto? Maledizione, no, non posso!»
«Domanda al signor Nickleby se la somma che ho detto non è equa», ragionò Madama Mantalini.
«Non voglio nulla», rispose il marito sconsolato. «Non avrò bisogno di nessun assegno della dannazione. Io sarò cadavere».
A questa ripetizione della fatale minaccia del signor Mantalini, Madama Mantalini si torse le mani e implorò l'intercessione di Rodolfo Nickleby. E dopo una gran quantità di lacrime e di chiacchiere e parecchi tentativi da parte del signor Mantalini di raggiungere la porta, preliminare della diretta perpetrazione d'una violenza contro se stesso, il galantuomo fu con difficoltà persuaso a promettere che non sarebbe stato cadavere. Ottenuto questo gran punto, Madama Mantalini discusse la questione dell'assegno e il signor Mantalini fece la stessa cosa, prendendo l'occasione di dimostrare che egli poteva vivere, con sua gran soddisfazione, di pane e acqua e andar vestito di cenci, ma non poteva sopportare l'esistenza col carico suppletivo della diffidenza da parte dell'oggetto della sua più devota e disinteressata affezione. Questo fece sgorgare altre lacrime dagli occhi di Madama Mantalini, i quali, avendo appunto cominciato ad aprirsi su un po' dei demeriti del signor Mantalini, s'erano soltanto appena dischiusi e poterono facilmente richiudersi. Il risultato fu che, senza rinunziare al suo proposito dell'assegno, Madama Mantalini rimandò ogni ulteriore considerazione e che Rodolfo vide con sufficiente chiarezza che il signor Mantalini aveva ottenuto una nuova proroga alla sua sbrigliatezza. Per qualche tempo ancora, a ogni modo, la sua punizione e la sua caduta erano differite.
«Ma non sarà abbastanza presto», pensava Rodolfo. «Ogni amore, bah, ricorrere al gergo dei ragazzi e delle ragazze, è abbastanza volubile. Sebbene quello che ha la sua unica radice nell'ammirazione d'una faccia baffuta come quella di questo babbuino duri forse più a lungo, perché deriva da una maggiore cecità ed è alimentato dalla vanità. Intanto i gonzi portano grano al mio mulino, vivano dunque la loro giornata, che se sarà più lunga, tanto meglio».
Queste piacevoli riflessioni distrassero Rodolfo Nickleby, mentre varie piccole carezze e vezzeggiamenti, che non dovevano vedersi, venivano scambiati fra i due oggetti dei suoi pensieri. «Se, mio caro, non hai altro da dire al signor Nickleby,
disse Madama Mantalini, ce ne andremo, già lo abbiamo trattenuto troppo a lungo. Il signor Mantalini rispose prima di tutto col picchiare carezzevolmente parecchie volte il naso della moglie e poi con l'osservare che non aveva più nulla da dire.
«Per l'inferno, questa cosa ho però», aggiunse quasi immediatamente traendo Rodolfo in un angolo. «C'è una faccenda intorno al vostro amico, il baronetto Mulberry, una dannata, incredibile, straordinaria faccenda. Eh?
Che intendete?» domandò Rodolfo.
«Non lo sapete per l'inferno?» domandò il signor Mantalini.
«Ho visto nel giornale che ieri sera è stato buttato giù dal carrozzino e gravemente ferito e che corre pericolo di vita», rispose Rodolfo con molta compostezza. «Ma non ci vedo nulla di straordinario. Le disgrazie non sono avvenimenti prodigiosi per gli uomini che si danno molto da fare e si mettono a guidare dopo pranzo».
«Iii!»
fece il signor Mantalini con un lungo acuto sibilo. «Allora voi non sapete com'è andata?»
«Se non è andata come ho appunto supposto», rispose Rodolfo scrollando indifferentemente le spalle, come per far intendere all'altro che egli non aveva alcuna curiosità al riguardo.
«Maledizione, voi mi stupite!» esclamò Mantalini. Rodolfo scrollò di nuovo le spalle, come se non ci fosse nulla che potesse stupire il signor Mantalini, e diede una malinconica occhiata alla faccia di Newman Noggs, la quale era apparsa parecchie volte dietro ai vetri dell'uscio. Giacché una parte del dovere di Newman Noggs consisteva, quando c'erano dei visitatori poco importanti, di far spesso mostra di credere che il campanello lo avesse chiamato per accompagnarli alla porta e così avvertire gentilmente i visitatori che era ora di togliere il disturbo.
«Non sapete», disse il signor Mantalini prendendo Rodolfo per un bottone, «che non è stata fatta una disgrazia, ma un maledetto tentativo di assassinio compiuto da vostro nipote?»
«Che?»
mormorò Rodolfo stringendo i pugni e diventando d'un pallore livido.
«Per l'inferno, Nickleby, voi avete lo stesso cuore di tigre!» disse Mantalini, intimorito da quegli indizi.
«Continuate!» esclamò Rodolfo furioso. «Dite quello che avete da dire! Che è questa storia? Chi ve l'ha detta? Parlate!»
disse Rodolfo digrignando i denti.
«Capite?»
«Dio, Nickleby!» disse il signor Mantalini, ritraendosi verso la moglie. «Che infernale e feroce istinto vi muove! Voi siete capace di spaventare a morte questa diletta anima mia e farle smarrire i suoi incantevoli sensi con l'accendervi improvvisamente di una collera così bollente e selvaggia che non se ne vede mai l'eguale per l'inferno.
Oibò!» soggiunse Rodolfo con un sorriso stentato. «Non è che apparenza. È una dannata trista apparenza, da ospedale di matti!» disse il signor Mantalini raccogliendo il bastone.
Rodolfo finse di sorridere e ancora una volta domandò da chi il signor Mantalini avesse saputo la notizia.
«Da Pike, un bravo amico, maledettamente simpatico», rispose Mantalini.
«Maledettamente simpatico e un furbo di tre cotte.
E che ha detto?»
soggiunse Rodolfo aggrottando le sopracciglia.
«Che è accaduto questo? Che vostro nipote, che aveva incontrato il baronetto Mulberry nella sala d'un albergo, gli saltò addosso con una maledetta ferocia. Gli tenne dietro fino alla vettura, giurando che lo avrebbe seguito anche se avesse dovuto aggrapparsi al cavallo o uncinarsi alla coda del cavallo. Gli ruppe la fisionomia, che è una fisionomia maledettamente bella nel suo stato naturale. Spaventò il cavallo, trascinò fuori dalla vettura il baronetto Mulberry e se stesso e...»
«E non è rimasto ucciso?» interruppe Rodolfo con gli occhi raggianti. «Non è morto?»
Mantalini scosse il capo.
«Ah!» disse Rodolfo voltandosi.
«Allora non si è fatto nulla».
«Un momento», aggiunse volgendosi di nuovo all'altro. «Si è rotto un braccio? Una gamba? Si è slogate le spalle? Fratturato l'osso del collo? Fracassate un paio di costole? Si è risparmiato il collo per il capestro? Ma non ha riportato per il suo disturbo qualche dolorosa ferita lenta da risanare? No? Non avete saputo questo almeno?»
«No», soggiunse Mantalini scotendo di nuovo il capo. «Salvo che non sia stato ridotto a pezzettini così minuti da essere invisibili, egli non si è fatto male, perché è sparito comodamente e tranquillamente come una dannazione», disse il signor Mantalini, alquanto impacciato a trovare un paragone.
«E qual è stata?» disse Rodolfo con qualche esitazione. «Qual è stata la causa della disputa?»
«Voi siete il più dannato e astuto sornione», rispose il signor Mantalini in tono ammirativo,
il più scaltro, il più fine, il più superlativo di tutti i vecchi volponi. Ah, male di fingere ora di non sapere che è stato per la nipotina dagli occhi lucenti, la più morbida, la più dolce, la più leggiadra. Alfredo, si interpose Madama Mantalini. Lei ha sempre ragione, soggiunse il signor Mantalini carezzevole. E quando dice che è ora d'andarsene, è ora e se ne andrà. E quando traversa le vie col suo caro fiorellino di marito, le donne diranno con invidia: che uomo maledettamente bello s'è preso. E gli uomini diranno estasiati: che moglie maledettamente bella s'è presa. E sull'anima mia avranno tutti ragione e nessuno avrà torto, per l'inferno. Con queste osservazioni e molte altre, non meno intellettuali e acconce, il signor Mantalini si baciò le dita dei guanti guardando il signor Rodolfo Nickleby e, pigliando a braccetto la moglie, la trasse elegantemente via. «Così, così», mormorò Rodolfo abbattendosi nella poltrona, «s'è scatenato di nuovo quel demonio per molestarmi come è destinato a fare ogni volta. Egli mi disse una volta che un giorno, presto o tardi, avrei dovuto fare i conti con lui. Non voglio che egli abbia profetato il falso. E i conti glieli farò fare. Siete in casa? Chiese Newman facendo improvvisamente capolino. No, rispose Rodolfo con pari vivacità. Newman ritrasse la testa, ma per mostrarla di nuovo. Siete sicuro di non essere in casa? Proprio sicuro? Disse Newman. Che intende dire quell'idiota? Esclamò Rodolfo con durezza. Lui aspetta quasi dal momento che gli altri sono entrati e può aver udito la vostra voce, e ecco tutto, disse Newman stropicciandosi le mani. Chi è che aspetta? Domandò Rodolfo, spinto dalla notizia appresa e dalla provocante freddezza dell'impiegato verso un vivo scoppio d'irritazione. La necessità di una risposta si dileguò all'ingresso inaspettato di una terza persona, quella di cui si parlava, la quale, puntando un occhio, poiché ne aveva soltanto uno, su Rodolfo Nickleby, fece molti umili inchini e si sedette su una poltrona con le mani sulle ginocchia e i calzoni molto corti che indossava tirati tanto alti sulle gambe, nello sforzo di sedersi, da raggiungere quasi i risvolti degli stivali alla Wellington. «È una sorpresa», disse Rodolfo volgendo lo sguardo al visitatore e quasi sorridendo mentre lo scrutava intento. «Come non riconoscervi subito, signor Squeers?» «Ah», rispose quell'eccellente uomo, «e mi avreste riconosciuto molto più presto se non avessi passato tutto ciò che ho passato. Sentite, fate discendere il ragazzino da quello sgabello alto nel vostro sgabuzzino e ditegli di venire qui, per piacere, il mio caro amico», disse Squeers volgendosi a Newman. «Ah, eccolo qui che è disceso da sé. Mio figlio, signore, il piccolo Walkford. Che ne dite, signore, come campione dell'alimentazione di Dotheboys Hall? Non vi sembra che voglia rompere gli abiti e scucire le costure e far saltar via i bottoni con la sua grassezza? Questa è ciccia!» esclamò Squeers facendo voltare il rampollo ed erede per stringergli con le dita le parti più adipose. «Questa si chiama grana dura, questa si chiama solidità. Scommetto che non riuscirete a pizzicarlo in nessuna parte». Per quanto il signorino Squeers potesse trovarsi nelle migliori condizioni, egli non godeva di una simile compattezza di carne, perché, come il padre, a illustrare l'osservazione, gli strinse nella parte più viva tra l'indice e il pollice e gli cacciò uno strillo e si sfregò il punto nella maniera più naturale. «Bene», notò Squeers, un po' sconcertato. «Io l'ho preso là, ma è perché abbiamo fatto colazione stamattina presto e lui non ha ancora mangiato. Perché quando ha mangiato non vi riuscirebbe di stringergli un pezzo di ciccia in una porta. Guardate quelle lacrime, signore!» disse Squeers con aria trionfale mentre il signorino Walkford si asciugava gli occhi con la manica della giacca, come se ci fosse dentro del grasso. «Sta veramente bene», rispose Rodolfo, che per qualche suo disegno particolare sembrava volesse conciliarsi il favore dell'insegnante. «Ma come sta la signora Squeers e come state voi?» «Mia moglie, signore», rispose il proprietario di Dotheboys Hall, «è come sempre la madre di tutti quei ragazzi, la benedizione, la consolazione e la gioia di quanti la conoscono. Un nostro allievo, che s'era ingozzato di cibo e poi s'era sentito male, fanno sempre così, ebbe un ascesso la settimana scorsa. Veder lei come lo operò con un temperino! Oh, signore Dio!» disse Squeers, cacciando un sospiro e scotendo molte volte il capo. l'onore che quella donna fa alla società.
Il signor Squeers si lasciò andare per un quarto di minuto a un'occhiata retrospettiva, come se l'allusione ai pregi della moglie gli avesse naturalmente rievocato il tranquillo villaggio di Dotheboys presso Greta Bridge nel Yorkshire, e poi guardò Rodolfo come in attesa che gli dicesse qualcosa.
«Vi siete rimesso dall'assalto di quel briccone?» chiese Rodolfo.
«Appena in questi giorni, appena in questi giorni», rispose Squeers.
«Io ero una sola contusione, signore»,
disse Squeers toccandosi prima la radice dei capelli e poi la punta delle scarpe.
«Da qui a qui, aceto e carta da imballo, aceto e carta da imballo da mattina a sera. Credo d'aver consumato addosso, dal principio alla fine, più di mezza risma di carta da imballo. Quando stavo tutto rannicchiato in cucina, avviluppato dalla testa ai piedi, sarei potuto essere scambiato per un grosso pacco di carta da imballo, carico nient'altro che di lamenti. Mi lagnavo forte, Watford, o mi lagnavo piano?»
domandò il signor Squeers, appellandosi al figlio.
«Forte», rispose Watford.
«Erano addolorati i ragazzi nel vedermi in quella triste condizione, Watford, o erano contenti?»
chiese il signor Squeers in tono sentimentale.
Esclamò
Squeers voltandosi vivamente.
«Addolorati»,
soggiunse il figlio.
«Ah!»
disse Squeers dandogli uno schiaffo.
«Cava le mani dalle tasche e non balbettare quando ti si fa una domanda. Non far quel chiasso, caro, nello studio d'un gentiluomo, se non vuoi che io abbandoni la mia famiglia e non ci ritorni mai più. E allora che sarebbe di tutti quei cari e poveri ragazzi abbandonati per il mondo senza il loro miglior amico alle costole?»
«Foste obbligato a chiamare il medico?» chiese Rodolfo.
«Già», soggiunse Squeers, «e mi mandò poi un bel conto. Tuttavia l'ho pagato».
Rodolfo levò le sopracciglia in maniera da indicare empatia o stupore secondo l'interpretazione dell'interlocutore.
«Sì, l'ho pagato fino all'ultimo centesimo»,
rispose Squeers, che pareva conoscesse bene l'uomo con cui trattava, troppo bene per supporre che potesse indurlo a pagare le spese della cura.
«Ma, dopo tutto, non ho pagato io».
«No?» disse Rodolfo.
«Neanche un centesimo», rispose Squeers. «Il fatto sta che noi ai nostri ragazzi non facciamo pagare in più della retta che il medico, quando serve e quando siamo sicuri dei clienti. Comprendete?»
«Comprendo», disse Rodolfo.
«Benissimo», soggiunse Squeers. «Quindi, quando mi fu mandato il conto, pigliammo 5 bambini, figli di commercianti sicuramente solvibili, che non avevano mai avuta la scarlattina, e ne mandammo uno in casa dove c'era, e lì la prese. E poi mettemmo gli altri 4 a dormire con lui, e la presero tutti, e allora venne il dottore a curarli a uno, e così dividemmo il mio conto aggiungendolo a loro e facendolo pagare ai parenti dei ragazzi».
«Anche una bella idea», disse Rodolfo, squadrando furtivamente l'insegnante.
«Sicuro», soggiunse Squeers. «E ne abbiamo sempre. Quando mia moglie si mise a letto per il piccolo Watford qui, facemmo pigliare la tosse asinina a una mezza dozzina di ragazzi e addossammo a loro tutte le spese, comprese quelle della levatrice.
Rodolfo non rideva mai, ma in quell'occasione mostrò quanto più gli riuscì d'un sorriso, e dopo aver atteso che il signor Squeers avesse goduto a tutto suo agio dello scherzo professionale che gli aveva narrato, chiese che cosa mai lo avesse menato in città.
«Una seccante faccenda giudiziaria», rispose Squeers grattandosi la testa. «Un processo per ciò che dicono negligenza verso un allievo. Non so che vorrebbero. E notate che gli ha avuto il miglior pascolo a nostra disposizione».
Rodolfo guardò come se non comprendesse nulla.
«Il miglior pascolo!»
disse Squeers levando la voce con l'impressione che, siccome Rodolfo non comprendeva, dovesse essere sordo.
«Il miglior pascolo a nostra disposizione! Quando un ragazzo si fa debole e malaticcio e non gusta più cibo, lo mettiamo a una dieta speciale, lo cacciamo fuori per circa un'ora ogni giorno nel campo di rape di un vicino. O a volte, se si tratta di un caso delicato, in un campo di rape e in uno di carote alternativamente, e lo lasciamo mangiare a volontà. Nel paese non v'è terra migliore di quella ove era stato messo a pascolare quel maledetto ragazzo. Eppure lui non va a prendersi un'indigestione, che so io, e i suoi parenti non mi intentano un processo? Ora, potreste mai immaginare»,
aggiunse Squeers agitandosi sulla sedia con l'impazienza d'un uomo maltrattato,
che l'ingratitudine della gente arrivi a tal punto?
Un brutto caso, veramente, osservò Rodolfo.
Non dite altro che la verità dicendo così, rispose Squeers. Io non credo che ci sia un altro che abbia come me tanta passione per i ragazzi. A Dotheboys Hall in questo momento vi sono dei ragazzi per una somma di 800 sterline all'anno. Se ne prendessi a trovarli per 1600 sterline, non sarebbero tutti forse a 20 sterline l'anno amati da me nello stesso modo?
Vi trattenete sempre allo stesso albergo? Domandò Rodolfo.
Sì, siamo alla testa di Saraceno, rispose Squeers. E siccome non manca molto alla fine del semestre, continueremo a star lì finché non avrò raccolto anche il denaro dei nuovi ragazzi, spero. Ho condotto con me il piccolo Walkford appunto per mostrarlo ai genitori e ai tutori. Lo metterò in un annuncio questa volta. Guardate quel ragazzo, un allievo anche lui. È un prodigio di nutrizione scelta questo ragazzo.
Mi piacerebbe dirvi una parola a quattro occhi, disse Rodolfo, che per un po' aveva parlato ed ascoltato meccanicamente e pareva avesse meditato.
«Quante ve ne piace, caro!» soggiunse Squeers. «Walkford va a giocare nell'altra stanza e non ti muovere troppo se non vuoi dimagrare e star male. Signor Nickleby, non avreste un paio di soldi?»
disse Squeers, facendo tintinnare nella tasca della giacca un mazzo di chiavi e mormorando per dire che non aveva che tutte monete d'argento.
«Credo di sì!» disse Rodolfo molto lentamente e presentando, dopo aver frugato in un vecchio cassetto, un soldone, un soldino e una moneta di 2 centesimi.
«Grazie», disse Squeers dando tutto al figlio.
«Ecco, va a comprarti una pasta. L'impiegato del signor Nickleby ti dirà dove. E bada che sia grossa. La pasticceria», aggiunse Squeers chiudendo la porta alle spalle del signorino Walkford, «gli fa la carnagione lucente e i genitori credono che sia un segno di salute».
Con questa spiegazione e un'occhiata particolare di commento, il signor Squeers mosse la sedia in modo da portarla più vicino e di fronte a Rodolfo Nickleby e, dopo averla vista piantata come voleva, vi si adagiò.
«Ora ascoltatemi bene», disse Rodolfo sporgendosi un poco.
Squeers accennò pronto.
«Io non posso immaginare», disse Rodolfo, «che voi siate abbastanza stupido da perdonare o dimenticare così presto la violenza di cui foste vittima o la vergogna d'un simile affronto».
«Tutt'altro», rispose vivamente Squeers.
«O da perdere l'occasione di ripagarvi ad usura se vi si presentasse», disse Rodolfo.
«Mostratemene una e vedrete», soggiunse Squeers.
«È stata questa la ragione della vostra visita?»
disse Rodolfo levando gli occhi al viso dell'insegnante.
«No, non per questo», rispose Squeers. «Pensavo che voleste darmi qualche compenso, oltre quel po' di denaro che mi mandaste».
«Ah!» esclamò Rodolfo interrompendolo. «È inutile che continuate». Dopo una lunga pausa, durante la quale parve assorto in contemplazione, Rodolfo ruppe di nuovo il silenzio chiedendo:
«Chi è quel ragazzo che si è condotto con sé?»
Squeers disse il nome.
«Era piccolo o grande, in buona salute o malato, docile o ribelle? Dite, bello mio!»
ribatté Rodolfo.
«No, non era piccolo», rispose Squeers. «Cioè, per ragazzo non era piccolo».
«Volete dire, cioè, che non era niente affatto ragazzo?» interruppe Rodolfo.
«Bene», rispose Squeers con vivacità, come se si sentisse alleggerito da quelle parole. «Poteva avere circa 20 anni, ma non pareva così grande a quelli che non lo conoscevano, perché gli mancava qualcosa qui», aggiunse toccandosi la fronte. «Potevate picchiarvi quanto vi piaceva, ma in casa non c'era nessuno».
«E voi picchiavate spesso, certo», mormorò Rodolfo.
«Piuttosto», rispose Squeers con un sogghigno. «Quando mi scriveste accusandomi ricevuta di quel po' di denaro, come voi dite, mi diceste che i suoi parenti lo avevano abbandonato da molto tempo e che non avevate la minima traccia e il minimo indizio sulla sua origine. È vero?»
«Sì, purtroppo», rispose Squeers facendosi sempre più disinvolto e familiare nei modi, a misura che Rodolfo muoveva le sue domande con minore riserva.
«Sono 14 anni, come appare dal mio registro, che egli mi fu condotto da uno strano tipo una sera di autunno e fu lasciato nel mio istituto. Mi furono pagate 5 sterline anticipate per un trimestre. Allora poteva avere un po' più di 5 o 6 anni».
«E che altro sapete?» domandò Rodolfo.
«Mi dispiace, molto poco», rispose Squeers. Il denaro fu pagato per 6 o 7 anni e poi non si vide più. Quell'uomo aveva dato un indirizzo a Londra, ma quando si andò a cercarlo, nessuno ne sapeva nulla. Così tenne il ragazzo per
carità?
Suggerì seccamente Rodolfo.
Per carità, certo,
rispose Squeers sfregandosi le ginocchia. E quando egli cominciava in un certo modo a essermi utile, ecco che viene quel briccone di un Nickleby a portarmelo via.
Ma la parte più seccante e irritante di tutta la faccenda si è,
disse Squeers abbassando la voce e tirando la sedia più dappresso a Rodolfo,
che finalmente intorno a lui sono state assunte delle informazioni, non presso di me, ma così all'ingrosso presso la gente del villaggio, di modo che appunto quando forse avrei potuto aver saldati tutti gli arretrati, e forse, chissà, cose di questo genere sono avvenute altre volte nel nostro mestiere, pigliarmi qualche regalo per impiegarlo in qualche azienda o per mandarlo al mare in modo che non potesse più disonorare i parenti, nel caso egli fosse stato un figlio naturale come molti fra i nostri ragazzi, ecco che me lo sottrae quel furfante di un Nickleby, vuotandomi le tasche come un grassatore di strada maestra.
Non passerà molto che gli renderemo la pariglia, disse Rodolfo mettendo la mano sul braccio dell'insegnante del Yorkshire.
La pariglia! Esclamò Squeers. Oh, gli vorrei lasciare un po' di credito da saldare a comodo. Mi augurerei soltanto che capitasse fra le unghie di mia moglie. Che Dio la benedica! Lo ammazzerebbe, signor Nickleby! Lo ammazzerebbe come si mangia un boccone!
Ne parleremo un'altra volta, disse Rodolfo. Mi ci vuole un po' di tempo a pensarci. Ferirlo nei suoi affetti e nelle sue predilezioni. Se potessi colpirlo attraverso quel ragazzo.
Colpitelo come vi piace, caro, interruppe Squeers. Soltanto dategli forte, ecco tutto. E con questo vi dirò buongiorno. Ecco, spiccate il cappello del ragazzo da quel piuolo e fatelo discendere dallo sgabello, per favore.
Gridando queste richieste a Newman Noggs, il signor Squeers si diresse nello sgabuzzino dell'impiegato e mise il cappello in testa al fanciullo con paterna ansietà, mentre Newman, con la penna dietro l'orecchio, se ne rimaneva rigido e immobile sul suo seggio, guardando ora il padre e ora il figlio con un'occhiata di basilisco.
«Non è un bel ragazzo?»
disse Squeers, spostando un po' la testa di lato e ritraendosi innanzi alla scrivania per valutar meglio le proporzioni del piccolo Walkford.
«Molto!» disse Newman. «Guardate com'è paffuto!» continuò Squeers. «Non vi pare che abbia la carne di 20 ragazzi?»
«Ah!» rispose Newman con la faccia contro quella di Squeers.
«Sì, la carne di 20. Di più, se l'è presa lui, quella degli altri. Dio aiuti gli altri! Ah, ah, oh, signore!»
Dopo aver pronunciato queste osservazioni frammentarie, Newman si chinò sulla scrivania e si mise a far correre la penna con meravigliosa rapidità.
«Ebbene, che dice costui?»
esclamò Squeers facendosi rosso.
«È ubriaco, forse?»
Newman non rispose.
«È matto?»
disse Squeers. Ma siccome Newman continuava a comportarsi come se si trovasse perfettamente solo, Squeers si consolò dicendo che quegli doveva essere ubriaco e matto e con questa osservazione finale condusse via il suo speranzoso rampollo. A misura che Rodolfo Nickleby ebbe la coscienza di una vaga, albeggiante simpatia per Caterina, l'odio che sentiva per Nicola andò aumentando. Forse a compensare quella sua debolezza verso una persona giudicava necessario odiare un'altra con maggiore intensità di prima. Certo, questo era lo stato dei suoi sentimenti. E ora il fatto d'essere tenuto in diffidenza e in dispregio, d'essere rappresentato coi peggiori colori e i più ripugnanti, di sapere che si insegnava alla fanciulla a disprezzarlo e a odiarlo, che le si diceva che si sarebbe infettata a toccarlo, macchiata a stare in compagnia di lui, il fatto di saper tutto questo e di saper che il motore di tutto era quel ragazzaccio, suo parente povero, che gli aveva tenuto testa fin dal loro primo colloquio e da quel momento gli si era messo apertamente contro, sfidandolo, spinse a tal grado la cheta e sorniona malignità di Rodolfo Nickleby che non v'era quasi nulla che gli non avrebbe avventurato per assecondarla se avesse potuto cercare la via ad una immediata rappresaglia. Ma fortunatamente per Nicola, Rodolfo Nickleby non la trovò e benché almanaccasse tutto quel giorno e tenesse, pure fra mezzo tutto il giro di progetti e di affari coi quali dovette occuparsi, un angolo del cervello a lavorare ansioso su quell'argomento, la notte lo trovò infine ad affannarsi sullo stesso tema, a mulinare le stesse infruttuose riflessioni.
«Quando mio fratello era come lui»,
disse Rodolfo, e venivano fatti i primi paragoni fra di noi e si risultavano sempre sfavorevoli a me. Lui era sincero, generoso, gentile, allegro. Io, uno scaltro volpone dal sangue freddo e stagnante, senza altra passione che quella del risparmio, senza altra sete che quella del lucro. Me ne ricordai la prima volta che vidi questo ragazzaccio, ma ora me ne ricordo meglio. Egli era stato occupato a stracciare la lettera di Nicola in minutissimi pezzi e mentre parlava li sparse in sottile pioggia d'intorno. «Ricordi come questo», continuò Rodolfo con un amaro sorriso, «mi si addensano in folla intorno quando io li secondo e da innumerevoli punti. Siccome una parte di mondo affetta di disprezzare la forza del denaro, io debbo provarmi a dimostrare ciò che vale». Ed essendo a quel punto piacevolmente disposto a schiacciare un pisolino, Rodolfo Nickleby se ne andò a letto.